Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Radio Orizzonti in blu presenta Il confronto, visioni di città futura.
Carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, buonasera, benvenuti, nuova stagione del confronto, seconda stagione dopo che l'anno scorso appunto molti ascoltatori ci hanno ringraziato per il dibattito piccolo, per quanto è in nostra possibilità, di aver suscitato in città sulle varie tematiche che abbiamo affrontato, come la sicurezza, il trasporto pubblico, soprattutto Ferrovie Nord all'interno del crocevia saronnese, la sanità pubblica e il commercio. Questa sera inizia la seconda stagione con i nostri conduttori Gianni Branca, Agostino Masini e Nicola Gilardoni, a cui tra poco cedo la parola, perché questa sera si parla del problema o del futuro casa e abitabilità a Saronno secondo varie tematiche. Vi ricordo Radio Orizzonti in Blu, FM88, oppure se volete anche scaricando la nostra app, il tondo rosa di Radio Orizzonti in Blu, da Google Play App Store, oppure anche in streaming su www.radioorizzonti.org o il DAB Plus per la provincia di Milano. Lascio la parola a Nicola Gilardoni che introduce la puntata di oggi. Vi ricordo già, anzi poi ve lo ripeteranno i conduttori, che il 23 ottobre ci sarà una seconda puntata del confronto sui giovani, perché anche la città, le visioni di città futura riguardano i giovani. Ma adesso partiamo con la casa, Nicola Gilardoni.
Grazie Massimo. A vantaggio degli ascoltatori diamo prima alcune informazioni generali per introdurre il tema di questa sera. La casa è sicuramente un bisogno essenziale, circa l'85% delle famiglie ne dispone. Saronno è un comune ad alta densità abitativa, abbiamo oltre 3.500 abitanti per chilometro quadrato, vengono stimati oltre 1.000 alloggi vuoti, il territorio dispone sicuramente di un grande patrimonio immobiliare che però non è sufficiente a soddisfare i vari bisogni emergenti, vediamo soprattutto gli anziani che vanno verso una quarta età, vediamo il bisogno degli studenti, dei lavoratori in ingresso anche nel nostro paese, le famiglie in stato di difficoltà, e vediamo un contesto che, dove i costi sia dell'acquisto che delle locazioni sono in forte crescita, costituendo spesso più del 50% delle entrate di una famiglia monoreddito. A Saronno il patrimonio degli alloggi pubblici e delle case popolari di proprietà del comune sono 250, quelle di Aler sono oltre 800, è comunque ridotto rispetto alle esigenze e soprattutto presenta delle forti rigidità, ovvero uno scarso turnover tra gli occupanti. I fondi regionali che sono legati al sostegno degli affitti non sempre sono sufficienti, viste le condizioni della congiuntura di questo periodo storico, e i requisiti per reddito per accedere all'edilizia residenziale pubblica spesso non sono sostenibili. Quindi tentiamo questa sera con i nostri ospiti di approfondire quali siano le possibili risposte, soprattutto tra il tema dell'emergenza e quindi della necessità di nuovi alloggi e il tema di un patrimonio immobiliare esistente che occupa il nostro territorio in maniera molto pesante.
Ecco, come avete sentito dalle vostre tematiche esposte da Gilardoni, c'è molta carne al fuoco sul problema della casa, un problema della casa molto sentito a Saronno, e oggi abbiamo invitato nei nostri studi delle persone che hanno le mani in pasta, come si suol dire, e sono precisamente l'avvocato Filippo Germinetti, che ci sta raggiungendo in questo momento negli studi, l'avvocato Guglielmo Vaccaro, che è sindacato classico sigla SUNIA, dico bene, e dottor Angelo Tetamanzi, che è il presidente della Fondazione Casa Solidale. Noi ringraziamo i nostri ospiti per la loro presenza e per il loro contributo che ci daranno questa sera.
Bene, allora passiamo alla prima domanda. La domanda vale per entrambi gli ospiti. Facciamo a turno, prima l'avvocato Vaccaro e poi il dottor Tetamanzi. La prima domanda: qualche minuto a testa per presentare il vostro ente o l'associazione per la quale, della quale fate parte, per la quale lavorate, e far comprendere agli ascoltatori quale ruolo potete o volete giocare su un tema così cruciale per tante persone. Prego, avvocato Vaccaro.
Grazie, buonasera a tutti innanzitutto. Come ho detto, io sono l'avvocato Guglielmo Vaccaro, sono il referente legale di una parte della Confederazione Sunia, ovvero il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari, da più di 40 anni principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica. Il Sunia, insomma, che è abbastanza noto, ha per scopo il riconoscimento del diritto alla casa per ogni cittadino a condizioni compatibili con le esigenze di famiglie, soggetti, per far morire la mobilità e soluzione del bisogno alloggiativo. Quindi sicurezza alloggi, edifici, qualità dell'abitare in un contesto urbano adeguato. È presente in tutte le province del territorio nazionale con sedi provinciali e coordinamenti regionali. Io sono il referente legale per Varese, Sarone e Bustarsizio. E precipuamente intervengo in situazioni che non riescono a risolversi nonostante la mediazione e la ricerca di una soluzione non conflittuale ad intervento del sindacato. Volevo segnalare che non è notissimo, ma parte integrante del Sunia da qualche anno è anche l'APU, ovvero l'Associazione Proprietari Uniti, costituito in anni più recenti, ma nella convinzione, con l'obiettivo che l'utente inquilino, mi sembra importante sottolinearlo, l'utente proprietario sono categorie non antagoniste, perché magari nella convinzione comune il sindacato è visto solo a tutela dell'inquilino, invece noi riteniamo, si ritiene giustamente, che si tratta di categorie non antagoniste che all'interno della più vasta categoria dei consumatori di beni e servizi concepiscono il diritto all'abitazione, in affitto o in proprietà, in termini non solo di disponibilità dell'alloggio, ma anche di qualificazione delle attività condominiali, di efficienza delle infrastrutture e dei servizi pubblici privati, qualità edilizia, urbana e ambientale. Ovviamente io sono la referente legale anche per tale associazione, quindi intervengo quando ci sono questioni che non possono essere risolte se non con una consulenza di tipo legale, sia giudiziale che stragiudiziale. Più spesso si spera stragiudiziale di composizione del conflitto.
Certo, benissimo. Allora diamo la parola al dottor Tettamanzi, vicepresidente della Fondazione Casa Solidale. Prego.
Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, che cosa rappresenta questa Fondazione Casa Solidale? È nata nel gennaio del 2019, è una onlus, quindi è una fondazione senza scopo di lucro, ed è una fondazione che ha un preciso scopo, no? Cioè un intervento nell'edilizia residenziale sociale, o come si usa dire oggi, la social housing. Cos'è questa social housing? Ecco, interviene sotto due aspetti. L'housing sociale può essere vista come un'opportunità di rinnovo del tessuto ambientale, no? In che senso? Ecco, da parte nostra, proprio seguendo anche quanto dice lo statuto, no, ci siamo finalizzati per acquisire alloggi, no, da dare in locazione, comodato gratuito oppure oneroso, a famiglie in difficoltà. Ma abbiamo concentrato questa nostra attività presso la Cassina Ferrara per un preciso scopo, cioè la rivitalizzazione della tipica corte lombarda, cioè quella fatta a rettangolo, no, dove da un lato avevamo le abitazioni e dall'altro lato invece del cortile si aveva nella parte bassa le stalle e nella parte alta la cascina. Ecco, abbiamo individuato nella zona della Cascina Ferrara tre corti, no, che poi verranno messe in comunicazione proprio come intervento edilizio nostro. Indubbiamente questo intervento edilizio ha tuttavia lo scopo di inserire poi delle famiglie che sono in difficoltà, e questo inserimento avviene anche tramite l'individuazione di un progetto che viene sottoscritto con la famiglia stessa e che comporta la possibilità di affiancare alla famiglia un'educatrice per gli aspetti peculiari di quella famiglia, che possono essere necessità scolastiche dei bimbi piuttosto che la necessità di stendere un curriculum per il lavoro fatto in modo decoroso, la possibilità di un minimo di integrazione sociale dei bambini, possibilità di sport, ecco un po' queste attività che sono fondamentali per vedere di raggiungere l'autonomia da parte della famiglia, perché se si è trovata in difficoltà, saranno state difficoltà di lavoro o altro, ma si è trovata così per vari aspetti ad aver bisogno di queste integrazioni, no, che noi forniamo.
Ecco. Quindi lo scopo è proprio quello di andare incontro ai bisogni delle persone più bisognose, tra virgolette.
Sì, che normalmente... io ho parlato di famiglie, ma normalmente sono signore, no, con bimbi, ecco, perché si trovano in difficoltà nella mancanza.
Signore sole, magari.
Signore sole, che per l'abbandono del marito o del compagno, no, si sono trovati a dover affrontare da sole situazioni critiche.
Benissimo.
Ecco, direi che la nostra attività comunque trova un collegamento senz'altro naturale con i servizi sociali, ultimamente anche con il Villaggio SOS e con Rete Rosa.
Benissimo. Intanto ci ha raggiunto l'avvocato Germinetti. Buonasera, avvocato.
Buonasera.
Presidente dell'associazione Piccoli Proprietari Saronnese. Allora le ripetiamo la domanda, visto che non c'era quando l'abbiamo fatta agli altri ospiti, che recita così: qualche minuto a testa, qualche minuto anche per lei, per presentare il vostro ente, associazione, far comprendere agli ascoltatori quale ruolo potete o volete giocare su un tema così cruciale come per tante persone come la casa. Prego.
Allora, la nostra è l'Associazione della Proprietà Edilizia, che oramai ha compiuto 50 anni sul territorio saronnese, perché abbiamo iniziato nel 1973 come associazione Piccoli Proprietari Saronnesi. Noi aderiamo a Confedilizia, che io sono stato recentemente a Piacenza, dove si sono festeggiati 140 anni di vita di questa associazione, e il nostro cuore è tutto per i proprietari di case, per i servizi da rendere a loro, e sul nostro territorio offriamo servizi a tutti coloro che hanno problemi, non tanto in quanto proprietari, ma tutte le persone che hanno necessità di comprendere normative, di mettere in atto contratti, rapporti che abbiano ad oggetto l'immobile. E quindi sto parlando anche delle persone che vivono problemi successori piuttosto che locatizi, condominiali, eccetera. E quindi i nostri consulenti sono specializzati in questa materia. Venendo al punto nodale del problema casa per il futuro, io ritengo una cosa, che certo ognuno svolge la propria attività al meglio e porta a casa i risultati che stanno a cuore agli inquilini, piuttosto che alle associazioni di volontariato, piuttosto che alle cooperative sociali, ed è giusto che sia così. L'ALER fa la sua parte, il comune altrettanto. Ecco, quello che mi pare più che altro decisivo è che esista una forma di coordinamento tra pubblico e privato nel ragionare su queste tematiche, perché per esempio noi adesso stiamo vivendo un momento abbastanza cruciale sulla questione delle locazioni brevi, perché c'è un disegno di legge che è stato fortemente contrastato da Confedilizia, che è stato presentato da Fratelli d'Italia, che non ci piace. E sulle locazioni brevi si gioca parecchio della cosa. Si sta discutendo, per esempio, del problema portato oramai avanti nel Parlamento europeo sulla casa green, che implica tutta una serie di conseguenze molto importanti per i proprietari. Ecco, quindi secondo me il nodo è quello del coordinamento.
Ecco, dopo questa presentazione sia da parte di Angelo Tremanze che da parte dell'avvocato Sonia che dell'avvocato Germinetti, abbiamo un quadro di chi rappresentano queste istituzioni. Ora entriamo nel merito adesso della serata. La domanda è semplicissima. A Saronno c'è una situazione di emergenza per la casa? Punto di domanda, grosso come una casa veramente. È un bisticcio di parole. Quali proposte, idee concrete potreste avanzare questa sera per offrire una risposta alle diverse categorie di utenti che oggi hanno il problema casa?
Iniziamo con il dottor Tettamanzi. Facciamo il giro al contrario.
Beh, indubbiamente l'ambito nostro di intervento è abbastanza limitato, perché essendo una fondazione che si è proposto di acquisire immobili, no? O in proprietà oppure in locazione, non è da dire che abbiamo chissà quali possibilità. Il nostro obiettivo è quello di arrivare ad avere una proprietà attorno ai 14-15 appartamenti. Ecco. Finora ne abbiamo in proprietà 6 e alla Cassina Ferrara, visto la bontà del nostro intervento, due proprietari ce ne hanno dati 2 in locazione, no? Per cui attualmente ospitiamo 8 famiglie. Però la bontà di questo intervento, come dicevo, era perché mettiamo in collegamento 3 corti e quanto noi abbiamo acquistato non riguarda solo l'appartamento, ma riguarda anche un terreno attorno, no? Che permetterà allora, no, di gestire un giardino, no? Di gestire giardini dove i bambini possono giocare. Ci è stata data anche la possibilità di acquisire un terreno di 6.000 metri, no? In zona agricola. Abbiamo anche avuto un alloggio in donazione, no? Per cui ecco, stiamo nel nostro piccolo vedendo di realizzare qualche cosa di significativo. Ecco, indubbiamente ci sono delle criticità. Cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che il nostro progetto è quello di tenere una famiglia, come dicevo, normalmente una signora con dei bimbi, per un tempo limitato, no? Quindi abbiamo la temporaneità di questo contratto di ospitalità. Non è detto che questa temporaneità poi venga poi mantenuta, soprattutto se pensiamo che in questo periodo in cui c'è stata la pandemia, tutte le attività di supporto educativo, lavorativo e di altro tipo non c'è stato possibile realizzarlo, per cui i tempi si sono dilungati. Una seconda criticità è quando scade questo periodo e la famiglia, la signora, ok, deve trovare una collocazione esterna. Ed in questo abbiamo bisogno che l'ente pubblico, o diciamo l'ente che garante, no, che ci ha dato la possibilità di avere questa famiglia, abbia lei la possibilità di allocare questa famiglia in un alloggio privato, perché da parte nostra non è da dire che abbiamo la possibilità. Ecco che allora necessita che soprattutto l'amministrazione pubblica, i servizi sociali, nel loro ambito di intervento possano trovare degli alloggi da destinare a queste famiglie, perché il nostro compito è quello di avviare ad un'autonomia, ma finita l'autonomia poi non è da dire che abbiamo la possibilità di tenere sempre, no, queste famiglie.
Certo. Ecco, all'integrazione della domanda posta, mi rivolgo all'avvocato Germinetti e all'avvocato Vaccaro, vorrei porre un problemino. A Saronno, come in tutta Italia, il concetto della proprietà della casa è molto atavico. però i tempi stanno scemando, sta prendendo spazio la locazione. A Saronno a voi risulta che il concetto di proprietà della casa è ancora sentito o i tempi stanno portando avanti verso la locazione?
Prima io? Grazie, collega. Ma allora, possiamo parlare di un discorso generalizzato che deve partire dalla naturale osservazione della congiuntura economica generale. E sono gli ultimi mesi che i tempi si sono alzati, per esempio, tantissimi, i tassi dei mutui, insomma, è aumentata la spesa per l'acquisto della proprietà. E quindi magari molte famiglie si fanno due conti in tasca e dicono: non riesco a sostenere il mutuo, quasi quasi vado in locazione. Ma secondo me non è neanche quello il problema. Il problema è una crisi generalizzata a cui bisogna far fronte con interventi strutturali. Perché se si va nel discorso della locazione, io posso dire dal mio piccolo osservatorio, perché io sono un legale che si occupa di queste tematiche, che ci sono criticità, perché chi ha deciso comunque che allora dividiamo fra morosità colpevole e incolpevole. La morosità incolpevole è una problematica di cui si occupa il sindacato. Il sindacato, con tutte le attività che si pone come appunto con i suoi fini statutari per il diritto alla casa e tutto quanto. Per la morosità colpevole, scusatemi la battuta, uno può avere tutti i soldi che vuole, se ha deciso che non paga il canone di locazione al padrone di casa, cioè può avere soldi, non può avere soldi, non lo paga. Per ritornare alla domanda iniziale, io credo sia un problema proprio strutturale, quindi bisogna far fronte a livello più generale, perché non ho dati precisi alla mano, però l'Italia comunque risente della convinzione che è meglio avere una proprietà, quindi infatti L'85% abbiamo.
Ci diamo domanda a Germinetti, che è responsabile di proprietà.
Risponderà meglio il collega su questo punto.
No, meglio di così, però possiamo approfondire alcuni concetti. C'è una emergenza. Emergenza vuol dire che c'è qualcosa sott'acqua che improvvisamente emerge. Qui invece ci sono delle urgenze. Ci sono delle urgenze perché? Credo per due ordini di ragione generale. La prima è questa: per lungo tempo noi abbiamo avuto una sovrabbondanza di sfitto, quindi di persone che piuttosto che affittare lasciano la casa chiusa e non se ne parli più. Il giorno in cui salgono i valori immobiliari la vendiamo, non la vogliamo svendere, se trovare inquilini diventa un problema, perché avere degli inquilini significa svolgere un mestiere, vuol dire svolgerlo con capacità, competenza, non si può improvvisare un'attività di questo genere. Ecco, si è passati ad una apertura alla locazione parziale da un lato, ad una locazione breve dall'altro. Quindi locazione parziale sto intendendo i 4+4 contratti ordinari di locazione, quindi quelli che più propriamente sono contratti che indicano una messa a reddito dell'immobile, oppure contratti a canone convenzionati che si dirigono sia sulle persone che intendono non avere un'eccessiva durata del contratto, perché magari hanno un figlio che avrà bisogno di quella casa o un parente o cose di questo genere, quindi non si vogliono legare più di tanto. Ma poi ci sono anche le locazioni transitorie, ci sono le persone che arrivano da qualsiasi parte d'Italia per svolgere un'attività lavorativa, insegnanti, tutte persone che rientrano in quello che è la locazione temporanea per ragioni che sono riconducibili sia ai proprietari che ai locatori, per cui da 1 a 18 mesi possiamo stipulare un contratto che diventa a questo punto regolamentato dai protocolli che chiunque può andare a consultare, gli accordi territoriali che sono pubblicati sul sito del comune, di ogni comune, per sapere qual è il minimo e qual è il massimo del canone. E non stiamo parlando di valori particolarmente bassi rispetto a quelli che sono i valori di mercato. Però molto spesso le persone o fanno finta di niente oppure non conoscono questi aspetti, e allora a questo punto qui si autoregolamentano creando qualche ipotesi di nullità. Dall'altra parte ci sono le locazioni agli studenti universitari, cosa che andrebbe approfondita, andrebbe propagandata, andrebbe meglio strutturata. Perché? Perché è ovvio che uno studente che vuole stare vicino all'università paga quello che paga per avere una stanzetta vicino alla sua università. Uno che vuole stare in città subisce purtroppo gli effetti esagerati delle locazioni. Ma una persona che ragionevolmente potrebbe pensare di venirsene a stare a Saronno e che in 22 minuti è arrivato in piazzale Cadorna, a quel punto lì potrebbe essere...
Avvocato, ritorneremo su questa domanda alla fine della trasmissione.
Va bene,
è una
certo,
cosa interessante.
Certo.
Le faccio la prossima domanda, che può legarsi assolutamente a quanto sta dicendo adesso. La vostra associazione nasce per tutelare i proprietari di immobili. È possibile immaginare un vostro contributo nel dare risposte al tema casa? Da una parte offrendo possibilità di locazione a prezzi calmierati e dall'altra avendo le necessarie garanzie di tutela? Come? Oppure il facile guadagno offerto dagli affitti brevi ha portato ormai a fare scelte diverse?
Sì,
la domanda è corposa, ma lei sa.
La domanda è corposa.
Localizzata in Saronno.
Localizzata in Saronno, ma io parto da una riflessione di Angelo Tettamanzi, che è sempre molto realista nel guardare le cose come stanno. Vale a dire, ognuno, come la loro fondazione, svolge un compito limitato, ha capacità limitate. Il vero problema sta nel fatto che quello di cui si stava parlando, cioè il fatto di avere contratti a canone calmierato con garanzie o cose di questo genere, questo è un lavoro che noi abbiamo svolto per tantissimi anni insieme al comune, ai servizi sociali, perché quando è nato col decreto ministeriale del 2017 e si è incominciato a parlare di contratti 3+2, abbiamo fatto un lavoro che è stato estremamente positivo. Innanzitutto, da un lato avevamo una legislazione regionale che non è disastrata come adesso, per cui le morosità incolpevoli e il fondo di solidarietà eccetera funzionavano, perché parliamoci chiaro, cioè occorre comunque un paracadute per famiglie che sono in difficoltà. Qui non stiamo parlando di persone che vanno a finire sotto i ponti, qui stiamo parlando di famiglie, magari padre, madre, due figli con monoreddito, che non riescono a tirare alla fine del mese, non riescono a pagare il canone, quindi hanno bisogno di un sostegno, anche piccolo, ma hanno bisogno di un sostegno a determinate condizioni. Quindi si era partiti efficacemente in questa direzione. Secondo me occorre riprendere coscienza del problema e pensare che voglio dire che una cooperativa, un'associazione da sole possono fare poco, ma se noi incominciamo a ragionare sul fatto che un lavoro insieme sulla casa che possa prendere in considerazione le esigenze commerciali, le esigenze dei proprietari, le esigenze degli inquilini, le esigenze delle persone bisognose, e quindi abbiano più sotto controllo la situazione, che sappiano attirare disponibilità, ecco, in questo senso la nostra associazione c'è, ma da soli ognuno di noi può fare moltissimo, ma non arriviamo al punto.
Benissimo. Domanda all'avvocato Vaccaro. Il sindacato come può agire per tutelare maggiormente gli inquilini? Quali azioni state svolgendo per dare un contributo concreto per affrontare il problema? Quali sono le vostre proposte? Come interagire con le amministrazioni comunali e ALER? Quali problemi irrisolti sono presenti a Saronno, per esempio le farfalle del Matteotti? Ecco, tante domande, ma...
Sì, cercherò di rispondere per punti. Io mi ricollego all'intervento del collega su cui in gran parte concordo, perché anche il Sunia svolge la sua parte. Mi ricollego in particolare al discorso del canone concordato, che è un'attività su cui il coordinamento, diciamo, della zona di cui io sono il referente legale fa attivamente con il canone concordato. Il Sunia si pone anch'esso come interlocutore per il diritto alla casa, essendo Sunia, abbiamo detto, Sunia sindacato unitario, inquilini e assegnatari. Ma vorrei sottolineare una cosa: questo non implica l'aderenza incondizionata alle ragioni, purché siano dell'inquilino. Mi fa piacere, perché a volte si identifica il sindacato in una pregiudiziale ideologica, e quindi mi ricollego sul fatto che bisogna coordinarsi. E quindi vorrei fare un esempio che mi prende in prima persona, proprio per venire incontro alle esigenze degli inquilini in un coordinamento più ampio. Sotto, diciamo, la mia egida, da anni, per esempio, insomma, il coordinamento che io conosco e con cui mi onoro di collaborare, si batte con il mio appoggio e contributo per informare in maniera più puntuale su una fase specifica giudiziale, che è quella del rilascio dell'immobile, che è la fase finale, che è quella più dolorosa, vuoi per morosità, fine locazione. Però è un momento osservato in cui arrivano da noi, da me, persone che fino ad allora non hanno dato importanza agli atti comunicazioni precedenti che sono arrivati, notifiche, diffide, che quindi si trovano da un momento all'altro, dice, fra un mese ti arriva l'ufficiale giudiziario, ti cambia la serratura e sei fuori di casa con il tuo nucleo, e quindi si rivolgono a chi che sia, in questo caso al sindacato, oppure magari vengono da me, sperando in una soluzione quasi miracolosa, quando non è più possibile, da un lato, evitare una fase dolorosa ormai giunta alla fine, in cui non è più possibile magari verificare non solo impugnazioni, opposizioni, ma una fase di trattative con il proprietario, quindi una fase dolorosa per l'inquilino, ma anche per il proprietario, che è arrivato sin lì spendendo tempo e soldi. Poi, se vogliamo aprire una parentesi sul blocco degli sfratti nel momento della pandemia nel 2020...
Ecco, scusi, avvocato, visto che lei sta parlando di sfratti, ha una statistica o dei dati per Saronno negli ultimi anni, come sono stati, se sono stati incrementati gli sfratti, sì o no?
Allora, dovrei rivedere su Sunia. Comunque, gli sfratti sono stati... Allora, secondo me non è tanto questione di parlare di incremento degli sfratti, perché in realtà, se andiamo a vedere, l'incremento degli sfratti è stato inquinato dal blocco che c'è stato nel momento della pandemia. Sì. Quindi posso dire, cioè, come mia attività, e anche il collega mi può confermare, cosa è successo? Secondo me c'è un falso incremento degli sfratti, perché essendo stati gli sfratti bloccati per un anno e mezzo nel 2020, poi gli sfratti precedenti sono andati a accumularsi a quelli che si sono aggiunti. Quindi, secondo me, sono numeri viziati. Dobbiamo andare a vedere, forse fra qualche anno, sì, quando ci sarà una situazione, si spera, di relativa normalità, perché questi ultimi tre anni sono stati davvero particolari, quindi non è possibile fare una statistica oggettiva non viziata da quello che è successo prima. E voglio dire anche che quel blocco degli sfratti è coinvolto sfratti, rilasci che bloccati precedentemente al periodo della pandemia. Questo cosa è successo? Che i proprietari si sono trovati, purché sia, comunque a non avere più a non sperare a breve nella disponibilità dell'immobile, ma è questo anche una grossa problematica che a livello normativo si dovrebbe risolvere, ma nel contempo avevano comunque le tasse da pagare su quell'immobile, l'IMU. Non solo non percepivano il reddito, non solo vedevano ritardato il rilascio già autorizzato dal giudice dell'immobile, e poi dice continuavano a pagare l'IMU. Questa è una grossa problematica, come APU anche. Cioè, quello che mi preme che il sindacato non si pone, cioè si pone in un'ottica generale. È chiaro che il fine è anche difendere gli inquilini, perché ci sono inquilini che hanno problemi, e tutti lo stiamo dicendo, ma è vero, da soli non si va da nessuna parte, quindi bisogna fare un discorso più completo, più generale, di coordinamento, altrimenti, se ognuno rimane nella sua bolla, rimarranno sempre grosse criticità.
Va bene, facciamo uno stacchetto musicale. Un minuto.
canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Questa domanda invece compete al dottor Tettamanzi. Come ci ha raccontato nella precedente presentazione della fondazione, appunto la fondazione nasce per dare risposte concrete alle famiglie in condizioni di sfratto o di difficoltà particolare. Intanto le chiedo quante sono le richieste, se ci sono, e quante, e a quante riuscite a dare risposta in in rapporto alle domande che avete. E poi, quali sono le azioni che avete compiuto, quali sono le proposte che vorreste avanzare alla città come espressione di sensibilità e solidarietà?
Allora, le richieste sono parecchie. Ecco, prima si parlava del numero degli sfratti. A me è raggiunta notizia che all'inizio di quest'anno fossero 27 quelli che erano in giacenza.
Una trentina,
no, ecco. E questi sono tutti a carico dell'amministrazione comunale, che deve trovare una soluzione. Ora, io noto a questo riguardo, che faccio un riferimento, nel 1986 io seguivo la commissione casa ed ero la commissione casa.
È un tuffo nel passato,
sì, andiamo indietro un po' di anni. Si lavorava egregiamente in quella commissione, no? Non c'era distinzione di partito, che però era nostro obiettivo dare veramente la casa a quelli che avevano bisogno. No? Adesso la palla è ritornata invece alla regione, perché sono le classifiche regionali che poi assegnano, per cui l'amministrazione comunale non è da dire che possa fare granché, no, questo lo capisco. No? Fra l'altro io seguo anche la Cooperativa Popolare Saronnese, che da cooperativa che gestiva i negozi adesso invece dà in locazione dei mini alloggi, no? E quelli sono 18 mini alloggi che sono a disposizione, anche quelli sia di chi ne ha bisogno, quindi l'amministrazione comunale, ma anche di altre associazioni. Ad esempio noi ospitiamo delle persone della Ozanam, della cooperativa Ozanam. Abbiamo ospitato qualcuno del villaggio SOS. Ecco, come diceva giustamente l'avvocato Germinetti, questo lavoro, no, di comunanza, di esperienze, di solidarietà, è la bella cosa che deve sempre più accomunare la comunità saronnese. Prima accennavo anche all'esperienza che è stata fatta dell'Housing Senior, no, in via Caronni, anche quella è un'attenzione. Da parte della nostra fondazione abbiamo avuto un incontro anche con la RSA Gianetti, no, la Giulio Gianetti, perché siamo prossimi proprio a quella realtà. E siccome ci siamo posti come obiettivo, no, dall'attuale disponibilità di 8 alloggi raggiungerne 15, se era il caso di fare anche degli alloggi riservati ai senior, no, proprio per lo scopo di averli lì e nel caso poi di necessità di cure mediche avere la disponibilità della RSA, ecco, ci siamo posti però il problema che se le dedichiamo ai senior occorre avere delle strutture particolari dedicate a loro, ad esempio il bagno comune con gli elevatori, e quindi questi sono tutti costi che indubbiamente incidono anche sulla gestione. Ecco, questo per dire che ad un certo punto bisogna fare delle scelte, no? Anche da parte della nostra realtà. E quindi sempre noi ci stiamo orientando ad avere collaborazioni con istituzioni, quindi in primo luogo l'amministrazione comunale e poi, come dicevo, Villaggio SOS, Ozanam, Rete Rosa, perché per noi è diventato un problema poi trovare un alloggio dove alla finita locazione lasciare la persona. In questo senso devo dire anche che noi troviamo difficoltà, mi riferisco all'avvocato Germinetti, perché vabbè, adesso la nostra utenza è data da una famiglia di ucraini, una famiglia di siriani che sono arrivati dal corridoio umanitario, da persone, una famiglia della Burkina Faso, un'altra della Nigeria, ecco, persone che finendo la nostra locazione trovano difficoltà ad avere accesso ad un alloggio, perché mentre con l'associazione Casa Solidale che avevamo fatto nel 2004, allora era sufficiente dare una fideiussione bancaria per garantire il proprietario, adesso invece chiedono un garante anche, e quindi qualcuno che in prima persona, nel caso il conduttore non paga, deve subentrare. Ecco, questo è un problema serio, soprattutto per le persone di colore.
Non mi sono dimenticato della domanda che dovevo farle. Lei sa che ormai è attuale che le tende che sono nelle piazze di Milano di nuovo degli studenti. Alcune città come Bergamo e Brescia hanno fatto delle convenzioni con l'università, con i piccoli proprietari per agevolare questi studenti a trovare dei canoni agevolati. È una cosa che si potrebbe fare anche a Saronno?
Io penso che si possa fare, questa è una parte del problema, ok? Non voglio dire che sia una parte molto importante del problema, perché il problema più la questione fondamentale è quella di cui parlava Angelo Tettamanzi, cioè stiamo parlando delle persone che non reggono il mercato, questo è il problema. Dopodiché non reggere il problema nell'ambito della locazione universitaria per avere un affitto di una stanza più l'uso delle parti comuni, sicuramente può essere oggetto.
Avvocato, ci sono 1000 appartamenti sfitti.
Certo che ci sono 1000 appartamenti sfitti, ma occorre un interesse, occorre un desiderio, una spinta, un'attrazione per rimetterli in circolazione. Questo è il punto per cui nella sede istituzionale dovrebbe esserci qualcuno che si occupa principalmente dei problemi casa. E fino a questo momento non ci sono. I nostri proprietari, io lo so, ce ne sono alcuni che hanno gli appartamenti sfitti, vuoti e che cosa eccetera e non li mettono in circolazione. Bisogna creare la circolazione dei beni, che adesso in questo momento è stabilizzata, ferma.
Bene, facciamo l'altra domanda, è l'ultima.
Posso aggiungere? Che...
Come no?
Come APU concordo, nella mia piccola esperienza, perché appunto come associazione piccoli proprietari del SUNIA, perché dovrebbero mettere in circolazione dei beni quando poi non si vedono corrispondere un canone di locazione e contemporaneamente devono continuare a pagare degli oneri, magari anche a sostenere una causa? Cioè, non è la mia difesa. Il problema è questo.
Cioè, faccio l'ultima
domanda. Si sentono traditi i soggetti. La proprietà privata è prevista anche dalla Costituzione.
Che il tempo stringe.
Scusate.
A vostro giudizio, cosa può fare l'amministrazione comunale per affrontare e aiutare a cercare di risolvere il problema a casa? È notizia recente che dopo oltre 20 anni è stato avviato un cantiere per un edificio di edilizia convenzionata con 53 alloggi in via Don Mazzolati. È forse il primo dopo tanto tempo. Un contributo importante, ma cosa si potrebbe fare per dare una risposta alle necessità dei senior, anziani, giovani coppie che lasciano la città, per dare una soluzione economica, e qui mi allaccio a quello che diceva Masini, una soluzione più economica agli studenti delle vicine università, considerata la posizione logistica di Saronno, eccetera, eccetera.
Io vorrei entrare nella domanda, però vorrei coinvolgere anche l'amico Gerardoni in questo dibattito. Saronno è una città che ha 40.000 abitanti, non sta aumentando gli abitanti da parecchi anni, aumentano le case. Chiedo a voi, queste case che ha bisogno Saronno, ha ancora bisogno del problema casa Saronno? Quale tipo di casa? Una casa di lusso, una casa media, una casa popolare?
Chi comincia? Avvocata Baccaro, che l'ho interrotta prima.
No, no, non c'è problema. Ma io credo che ormai ci sono talmente problematiche che direi con una battuta una casa purché sia, perché se vogliamo fare una breve analisi sociologica, anche il ceto medio si è impoverito, quindi già tanto se c'è una casa, magari averla di lusso, ma già avere una casa di medio valore, non so, di una casa normale in un contesto ordinario, che non sia neanche in centro, perché se andiamo a vedere anche i valori espressi dalle agenzie immobiliari sono alti. Allora, la problematica a Saronno è quella comune, oserei dire, a tutto il tessuto nazionale, regionale, e ribadisco, risente della congiuntura. Quello che posso dire io è che ci vuole un coordinamento a livello amministrativo dirò delle cose scontate, però forse tanto scontate non sono: semplificazione procedure burocratiche, amministrative.
Avvocato, il tempo girando, mancano 5 minuti.
Prego,
la chiudiamo, ci scusi.
No, una considerazione che stavamo facendo anche fuori onda parlando: le case a Saronno costano un po' meno che a Milano, ma un po' di più che ai paesi intorno, nei paesi limitrofi a Saronno. Quindi tanti giovani vanno a Rovello, vanno a Boldo, perché costa meno.
Geminetti, quale casa abbiamo bisogno a Saronno?
Io ritengo che Saronno non abbia soverchio bisogno di altre case. Il problema vero è che se si sta fermi, il mercato rimane fermo. Se ci si muove, si crea un movimento. E io mi rendo conto che quando un giudice decide che il contratto è risolto, da quel momento lì passa un mese, dopodiché inizia un'esecuzione. Quanto tempo occorre per liberare l'immobile o perché il conduttore se ne vada? Mediamente, da quando il giudice si pronuncia, occorrono 6 mesi, dopodiché l'inquilino esce. Ed è esperienza comune di noi avvocati che la famiglia che è indigente, extracomunitario, cosa fanno? Vanno a riempire gli appartamenti dei loro connazionali, dei loro parenti, si spostano da altre parti, vanno in un altro paesino, si spostano altrove, dove si ripresentano esattamente gli stessi problemi. E quante
una
sono? È una catena che però bisogna spezzare, perché farsi carico di queste situazioni occorre che Cioè, io credo che una delle cose più belle che potrebbero derivare da una trasmissione come questa è che aumenti il grado di sensibilità da parte dell'amministrazione per coinvolgere tutti coloro che operano nel mondo casa, che toccano la questione mattone a qualsiasi livello e che a un certo punto coordinino una possibilità di scambio di idee, di confronto.
Avvocato, io non posso intendere dire pubblicità, ma però gli devo togliere la parola per passare alla dottor Tamanzi. Manca un po' di minuti.
Al dottor Tamanzi, le ultime considerazioni su questa domanda.
Devo fare due osservazioni. La prima è che non dobbiamo dimenticare che è cambiato il tessuto sociale. Cioè, voglio dire, secondo me un'emergenza, al di là degli stranieri, che riguarda anche quelle coppie che si sfasciano, no? Per cui c'è il papà, no? Che deve trovarsi una collocazione, questa è una tensione che si determina, in dubbio. Dove vanno?
Certo.
Una seconda considerazione invece, siccome prima giustamente Nicola diceva della scarsa mobilità che si ha nell'alloggi Aller piuttosto che nelle case del comune, ecco, questo è vero. Noi abbiamo degli alloggi di 90 metri quadri o anche di più, no, dell'Aller, che sono frequentati da una persona sola, perché indubbiamente è stata fatta l'assegnazione quando la famiglia era composta da 4-5 persone e poi è rimasta una persona sola. Ma chi va a spostare una vecchietta è che ha bisogno dell'attenzione della vicina oppure di quella che è sotto casa? Io ricordo di una vecchietta, no, che usava la scopa, no, per battere sopra il soffitto e richiamare l'attenzione della signora che c'era sopra quando aveva bisogno. Chi va a spostarla? Sono realtà di cui dobbiamo tenerne conto e che comunque sono imprescindibili.
Nicola, mancano 5 minuti, hai tanta carne al fuoco, moltissima carne, però vorrei che tu ti focalizzi soprattutto sul Saronno, soprattutto sull'ultima domanda. Saronno non aumenta gli abitanti ma aumentano le case, se ci sarà la nuova Censa, c'è la Cantoni, tante fabbricate stanno nascendo, ma per chi? Che casa abbiamo bisogno a Saronno? A te il commento finale.
Beh, su questa provocazione direi che forse queste aree dismesse sarebbero più utili per rilanciare la città e ritrovare una sua destinazione, una sua attrattività e dei posti di lavoro piuttosto che posti dove risiedere, perché credo che quello che sia emerso, tra l'altro con una grandissima sensibilità da parte dei nostri tre ospiti, ancorché abbiano ruoli e funzioni diverse in quello che fanno per il tema casa, la grandissima sensibilità ci ha portato a due conclusioni che penso di sintetizzare. La prima è che abbiamo bisogno di un maggior coordinamento tra pubblico e privato. Tante volte, penso negli anni passati, si è passato di una famosa agenzia casa, di un famoso contesto dove domanda e offerta si incontrassero, dove proprietari, inquilini, nelle diverse sfaccettature potessero esprimere le loro preoccupazioni da una parte, i loro desideri da quell'altro, la necessità di garanzie da una parte e la necessità di trovare una sicurezza dell'alloggio e una qualità dell'abitare. Questo elemento mi sembra che sia emerso da tutte e tre i nostri ospiti come l'esigenza di lavorare in rete, del resto, che è proprio una modalità che nascerebbe in maniera naturale nel momento in cui ci fosse un contesto come fosse un'agenzia della casa. Sicuramente l'evoluzione che c'è stata nella gestione della questione casa, da quella che era l'esperienza fatta da Angelo Tettamanzi all'epoca con la commissione casa, dove c'era una sensibilità e una conoscenza del fenomeno diretta, a quella che oramai tutto è un po' regionalizzato attraverso sia i bandi che attraverso quelle che sono le assegnazioni, indubbiamente forse ha peggiorato quello che è la possibilità di intervenire con questa sensibilità e solidarietà che è tipica della nostra città. La seconda questione è che mi pare di aver intuito che non abbiamo bisogno granché di nuove case, se non per particolari esigenze che sono più di tipo sociale o più legate a famiglie che o per disgregazione sociale o per disavventure economico-lavorative sono entrate in uno stato di difficoltà da cui credo che vogliano uscire, ma non ce la fanno da sole, e quindi l'operazione e l'esperienza della fondazione che Angelo rappresenta qui stasera come Casa Solidale sono sicuramente esperienze che ci devono far riflettere e che spero questa sera chi ci ha ascoltato possa trarre uno stimolo per andare anche a trovare soluzioni di aiuto a quello che è l'esperienza di Casa Solidale, piuttosto che Angelo ci ha parlato di donazione di alloggi. Non siamo entrati a parlare di un tema importante che è quello della garanzia che i proprietari hanno bisogno di avere. Angelo ci ricordava una volta era sufficiente la fideiussione, adesso ci deve essere uno garante. Io non so se la fondazione può diventare garante di qualcosa, non so se gli inquilini possano essere soddisfatti da questo tipo di garanzia, però i 1000 alloggi oggi sfitti e sicuramente quello che è la voglia di mettere a reddito il proprio immobile con gli affitti brevi sono delle criticità che abbiamo tutti da affrontare in questo momento.
Quindi per concludere volevo solo aggiungere una cosa, che l'edilizia convenzionata potrebbe dare un aiuto, insomma, in questo senso alle persone bisognose. Bene, ci fermiamo qui, ricordo il 23 sera, lunedì 23, per parlare di giovani ancora come questa sera alle ore 21. Grazie da Radio Orizzonte, grazie all'avvocato Guglielmo Vaccaro, all'avvocato Germinetti, al dottor Tettamanzi e ai collaboratori.
Buonasera a tutti, grazie.
Ciao, buonasera.
Buonasera, grazie.
Buonasera.